Sposalizio della Vergine con Giuseppe. Tratto dall'opera di Maria Valtorta, L'Evangelo come mi è stato rivelato, edito dal Centro Valtortiano. È bella Maria, nelle sue vesti da sposa, fra le amiche e le maestre festanti, e fra queste Elisabetta. Tutta vestita di candidissimo lino, così setoso e fino che pare una seta preziosa. Una cintura in oro e argento, fatta tutta medaglioni tenuti insieme da catenelle, le cinge la vita sottile, e forse perché è troppo lunga per lei, ancora giovinetta gentile, le pende davanti con 3 medaglioni, scendendo fra le pieghe della veste amplissima e lievemente a strascico, tanto è lunga. Ai piedi, sandali di pelle bianchissima. Al collo la veste è tenuta da una catenella rosette d'oro e di filigrana d'argento. Il collo di Maria emerge da quel candore pieghettato con la grazia di uno stelo avvolto in una garza preziosa e pare ancora più esile e bianco. Uno stelo di giglio. Il viso, un'ostia purissima. I capelli non pendono più sulle spalle, sono vezzosamente disposti a nodo di trecce. Delle forcine le tengono a posto. Il velo materno è posato su queste trecce e ricade con belle pieghe al di sotto della lamina preziosa che stringe la fronte bianchissima. Scende sino ai fianchi perché Maria non è alta come sua madre e il velo le sorpassa le anche. Alle mani nulla, ai polsi braccialetti. Ma sono così sottili questi polsi che i pesanti braccialetti materni le ricadono fino sul dorso e forse, se scotesse le mani, cadrebbero per terra. Le compagne la rimirano in tutti i sensi, l'ammirano. Fanno un gaio cinguettio di passerette con le loro domande e le frasi di ammirazione. Guarda che belli, sono di tua madre Maria. Antichi. E guarda la cintura, Sara. E il velo, guarda che finezza il velo. Fammi vedere i bracciali, Maria, erano di tua madre. Oh, li portò, ma sono della madre di Gioacchino, mio padre. Guarda, hanno il sigillo di Salomone. Sono della casa di Davide, spiega Maria. Li mettono da secoli le donne della stirpe che vanno spose e restano in retaggio all'erede. Già, tu sei figlia e erede. Ti hanno portato tutto da Nazareth? No. Quando morì mia madre, mia cugina portò il corredo nella sua casa per conservarlo senza guasto e ora me lo ha portato. Dov'è Maria? Mostralo alle amiche. Maria non sa proprio come fare. Vorrebbe essere cortese, ma vorrebbe anche non smuovere tutta la roba, disposta in 3 pesanti cofani. In suo aiuto intervengono le maestre. Avanti, lo sposo sta per giungere. Non è tempo di mettere confusione. Lasciatela stare. La stancate. Andate a prepararvi, su. Lo sciame si allontana un po' imbronciato e Maria può godersi in pace le sue maestre che le dicono parole di lode e di benedizione. Anche Elisabetta si è fatta vicina e poiché Maria, commossa, piange perché Anna di Fanuel la chiama figlia e la bacia con un affetto veramente materno, Elisabetta le dice: Maria, tua madre non c'è, ma c'è. Il suo spirito esulta presso il tuo e guarda, le cose che tu porti ti ridanno la sua carezza. Vi trovi il sapore dei suoi baci. Un giorno lontano, il giorno in cui tu venisti al tempio, ella mi disse: le ho preparato le vesti e il corredo di sposa perché voglio essere sempre io quella che le fila i lini, quella che le fa le vesti da sposa, per non essere assente nel giorno della sua gioia. E sai una cosa? Negli ultimi tempi, quando io l'assistevo, ella voleva ogni sera accarezzare le tue prime vesti e queste che ora porti. Diceva: sento l'odore di gelsomino della mia piccola e qui voglio ella senta il bacio di sua mamma. Ah, quanti baci a questo velo che ti ombreggia la fronte. Più baci che fili, ricordalo. E quando metterai le tele da lei tessute, pensa che più che lo stame le ha formate l'amore di tua madre. E questi monili, anche in ore penose, furono salvati dal padre per te, per farti bella, come a principessa di Davide spetta. Sii lieta, Maria, non sei orfana. I tuoi sono teco. E hai uno sposo che ti è padre e madre, tanto è perfetto. Sì, questo è vero. Di lui non mi posso certo rammaricare. In meno di 2 mesi è venuto 2 volte e oggi viene per la terza, sfidando piogge e tempo ventoso e per prendere ordini da me. Pensa, ordini. Io che sono una povera donna e di lui tanto più giovane. E non mi ha negato nulla, anzi neppure attende che io chieda. Pare che un angelo gli dica ciò che io desidero e me lo dice prima lui che io parli. L'ultima volta ha detto: Maria, io penso che tu preferisca stare nella tua casa paterna. Dato che sei figlia erede, lo puoi fare se credi. Io verrò in casa tua. Solo per osservare il rito, tu andrai per una settimana in casa di Alfeo, mio fratello. Ti ama tanto già, Maria. E da là partirà la sera delle nozze il corteo che ti porterà a casa. Non è gentile. Non gli è importato neppure di far dire alla gente che egli non ha una casa che mi piaccia. A me sarebbe sempre piaciuta perché vi è lui, è tanto buono. Ma certo io preferisco la mia casa per i ricordi. Giuseppe è tanto buono. Già, che ha detto del voto, Maria? Ancora non mi dicesti nulla. Nulla ha opposto, anzi, sapute nelle ragioni ha detto: io unirò il mio sacrificio al tuo. A questo punto il giovane santo entra accompagnato a Zaccaria. È splendido. In giallo oro pare un sovrano orientale. Una splendida cintura sorregge borsa e pugnale, l'una di marocchino a ricami in oro, l'altro in guaina pure di marocchino a fregi d'oro. In capo un turbante, ossia il solito telo messo a cappuccio come ancora lo hanno certi popoli d'Africa. I beduini, per esempio, tenuto a posto da un cerchio prezioso, un filo d'oro sottile, al quale sono legati mazzetti di mirto. Ha un manto nuovo, pieno di frange, nel quale si drappeggia con maestà. È sfolgorante di gioia, e fra le mani mazzetti di mirto in fiore. Pace a te, sposa mia.
Pace a tutti.
E avuto il saluto di risposta, dice: ho visto la tua gioia quel giorno che ti ho dato il ramo del tuo orto, e così ho pensato di portarti il mirto colto presso la grotta a te tanto cara. Volevo portarti le rose che già mettono i primi fiori, ma le rose non durano, e poi i giorni di viaggio, sarei arrivato con le spine. E io a te voglio offrire solo rose, i fiori morbidi e profumati spargere il cammino, perché su essi tu posi il piede senza incontrare sozzura e asprezza.
Oh, grazie a te. Come hai potuto farlo giungere così fresco?
Ho legato un vaso alla sella e dentro vi ho messo i rami dei fiori in boccio. Lungo il cammino sono fioriti. Eccoteli, Maria. La tua fronte si inghirlandi di purezza, simbolo della sposa. Elisabetta e le maestre urnano Maria della fiorita ghirlandetta che si forma, fissando al cerchio prezioso i ciuffetti candidi del mirto. Intersecano piccole candide rose prese da un vaso posto sopra un cofano. Maria fa per prendere il suo ampio manto candido per metterlo puntato sulle spalle, ma lo sposo la precede nel gesto, l'aiuta a fissare con 2 fibbie d'argento l'ampio mantello al sommo delle spalle. E le maestre dispongono le pieghe con amore. Tutto è pronto. Mentre attendono, Giuseppe, appartandosi un poco con Maria, dice: ho pensato in questo tempo al tuo voto. Io ti ho detto che lo condivido, ma più vi penso e più comprendo che non basta il nazareato temporaneo, sebbene rinnovato più volte.
Maria, ti ho compreso. Non ancora merito la parola della luce, ma un mormore me ne viene. E questo mi fa leggere il tuo segreto, almeno nelle linee più forti. Sono un povero ignorante, Maria. Sono un povero operaio. Non so di lettere, non ho tesori. Ma ai piedi tuoi metto il mio tesoro, in perpetuo. La mia castità assoluta, per essere degno di starti accanto, Vergine di Dio, sorella mia sposa, chiuso giardino, fonte sigillata. Come dice l'Avonostro, che forse scrisse il cantico vedendo te. Io sarò il guardiano di questo giardino d'aromi. La tua dolcezza, o sposa, che col suo candore mi ha conquistato lo spirito, o tutta bella. Bella più di un'aurora sei, sole che splendi perché ti splende il cuore. Tutta amore per il tuo Dio e per il mondo a cui vuoi dare il Salvatore col tuo sacrificio di donna. Vieni, mia amata. E dicendo così, la prende delicatamente per mano, guidandola verso la porta. Tutti gli altri li seguono e fuori si uniscono le compagne festanti, tutte in bianco e veli. Vanno per cortili, per i portici, tra la folla che osserva, sino ad un punto che non è il tempio, ma pare quasi una sala data al culto, perché vi sono lampade e rotoli di pergamene, proprio come nelle sinagoghe. Gli sposi vanno fin contro ad un alto leggio, quasi una cattedra, e lì attendono. Gli altri si mettono dietro, in bell'ordine. In fondo, altri sacerdoti e curiosi si assiepano. Il sommo sacerdote entra solenne. C'è brusio fra i curiosi. Guarda, è lui che li sposa. Sì. È di casta regale e sacerdotale, fiore di Davide e di Aronne. La sposa è vergine del tempio e lo sposo è della tribù di Davide. Il pontefice mette la destra della sposa in quella dello sposo e li benedice solennemente. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe sia con voi. Egli vi unisca e si adempia in voi la sua benedizione, dandovi la sua pace e numerosa posterità con lunga vita e morte beata nel seno di Abramo. E poi si ritira, solenne come è entrato. La promessa è scambiata. Maria è sposa a Giuseppe. Tutti escono e sempre in bell'ordine vanno in una sala dove viene steso il contratto di nozze, in cui si dice che Maria, figlia erede di Gioacchino di Davide e Anna di Aronne, porta in dote allo sposo la casa e annessi beni, il corredo e ogni altro bene che ha dal padre ereditario. Tutto è compiuto. Gli sposi escono nel cortile e da questo passano oltre, verso l'uscita che è presso il quartiere delle donne adibite al tempio. Un comodo, pesante carro attende. Su esso, una tenda a riparo e sono già i pesanti cofani di Maria. Commiati, baci e lacrime, benedizioni, consigli, raccomandazioni. Poi Maria sale con Elisabetta e si pone nell'interno del carro. Sul davanti si mettono Giuseppe e Zaccaria. Hanno levato i manti di festa, sono tutti avvolti in un mantellone scuro. Il carro parte al trotto pesante di un cavallo. Le mura del tempio si allontanano, e poi quelle della città. Ed ecco la campagna, nuova, fresca, fiorita nei primi soli di primavera, con i grani alti un buon palmo dal suolo, e che paiono smeraldi ridotti a foglie ondeggianti ad una brezza leggera. una brezza che sa di fiori di pesco e di melo, che sa di trifogli in fiore e di mente selvagge. Maria piange piano sotto al velo. Ogni tanto scosta la tenda e guarda ancora il tempio lontano, la città lasciata. Gli sposi arrivano a Nazareth. Il più azzurro cielo di un mite febbraio si stende sulle colline di Galilea. La via maestra, fresca per nuova pioggia caduta forse la notte passata, non ha polvere e neppure fango. È compatta e pulita. Si snoda fra due siepi di biancospini in fiore. Oltre le siepi, la campagna, coi grani in erba, qui già più alti che nelle campagne di Giudea, prati in fiore. Su essi, a cento e cento, nuvole vegetali di alberi da frutto, bianche, rose e rosse, in tutte le sfumature del bianco. Al lieve vento della sera sparpallano e cadono i primi petali dagli alberi fioriti, sembrano sciami di farfalle in cerca di polline sui fiori da campo. E fra albero ed albero, festoni di viti ancora nude, che solo nei sommi dei festoni, dove più colpisce il sole, hanno uno schiudersi innocente. Il sole tramonta placido nel cielo, così mite nel suo azzurro che la luce fa ancora più chiaro, e lontano brillano le nevi dell'Ermon e di altre cime lontane. Un carro va per la via, è il carro che porta Giuseppe e Maria e i cugini di lei. Ormai il viaggio è a termine. Maria guarda con l'occhio ansioso di chi vuole conoscere, anzi riconoscere ciò che già vide, ma non lo ricorda più. Sorride quando qualche larva di ricordo torna e si appoggia come una luce su questa o quella cosa, su questo o quel punto. Elisabetta e con lei Zaccaria e Giuseppe aiutano questo suo ricordare, accennando a questa o quella cima, a questa o quella casa. Ormai case, perché Nazareth già si mostra, stesa sull'ondulazione della sua collina. Presa da sinistra dal sole, mostra il bianco delle sue casette, larghe e basse, che la terrazza sormonta. Alcune, colpite in pieno, paiono prese da un incendio, tanto la facciata si fa rossa di sole. Bambini e donne si fanno sul ciglio della via, occheggiando nel carro, salutano Giuseppe, molto conosciuto. Ma poi restano perplessi e intimoriti davanti agli altri tre. Ma quando proprio si entra nella cittadina, non vi è più perplessità o timore. Molta e molta gente di ogni età è all'inizio del paese sotto un arco rustico di fiori e fronde, e appena il carro spunta, è un trillio di voci acute, di agitare di rami e di fiori. Sono le donne, le fanciulle, i bambini di Nazareth che salutano la sposa. Gli uomini più gravi stanno dietro alla siepe irrequieta, trillante, e salutano con gravità. Maria, ora che il carro è stato scoperto della sua tenda, appare nella sua bellezza di fiore. Bianca e bionda, sorride con bontà ai bambini che le gettano i fiori, alle fanciulle della sua età che la chiamano a nome, alle spose, alle madri, alle vecchie che la benedicono con le loro voci cantanti. E si inchina agli uomini, specie ad uno che forse è il rabbino o il maggiorente del paese. Il carro prosegue per la via principale a passo lento, seguito per un buon tratto dalla folla. Poi, ecco la tua casa, Maria, dice Giuseppe accennando con la frusta ad una casetta che è proprio sotto lo scrimolo di un'ondulazione di collina e che ha sul dietro un vasto orto tutto in fiore che termina con un piccolo uliveto. Oltre questo, la solita siepe di biancospino che segna il limite della proprietà. I campi, un tempo di Gioacchino, sono oltre.
Ti è rimasto poco, vedi?
Dice Zaccaria. La malattia del padre tuo fu lunga e costosa. E costose le spese per riparare il danno fatto da Roma. Vedi, la strada ha portato via i tre principali ambienti, la casa si è ridotta. E così, per farla più ampia, senza spese soverchie, fu presa una parte del monte, che ora fa da grotta. Gioacchino vi teneva le provviste lì, e Anna i telai. Tu farai ciò che credi. Oh, chi sia poca cosa non importa, mi basterà sempre, lavorerò. No, Maria. Ora è Giuseppe che parla. Io lavorerò. Tu non farai che tessere e cucire le cose della casa. Sono giovane e forte e sono il tuo sposo. Non mi mortificare col tuo lavoro. Sono arrivati. Il carro si ferma. Due donne e due uomini, rispettivamente sui 40 e 50 anni, sono sull'uscio. Molti bambini e giovanetti sono con loro. Dio ti dia pace, Maria, dice l'uomo più anziano, e una donna si accosta a Maria, la abbraccia e la bacia. Giuseppe dice: è mio fratello Alfeo e Maria, sua moglie. Questi sono i loro figli. Sono venuti apposta per farti festa e dirti che la loro casa è tua, se vuoi. Sì, vieni, Maria, se ti è penoso vivere sola. La campagna è bella in primavera, la nostra casa è in mezzo ai campi in fiore, e tu sarai il più bel fiore di essi. Così dice Maria di Alfeo. Ti ringrazio, verrei tanto volentieri, e verrò qualche volta, verrò senza fallo per le nozze. Ma ho tanto desiderio di vedere, di riconoscere la mia casa. L'ho lasciata piccina, ho perduto il suo volto, ora lo ritrovo. Mi pare di ritrovare mia madre perduta, mio padre amato, e di ritrovare l'eco delle loro parole, il profumo del loro respiro. Mi pare di non essere più orfana perché ho intorno di nuovo l'abbraccio di queste mura. Capiscimi? Maria di Alfeo risponde: come vuoi tu, cara. Voglio che tu mi senta sorella e amica, e un poco anche madre, perché di tanto sono più anziana di te. L'altra donna si è fatta avanti. Maria, ti saluto, io sono Sara, l'amica di tua madre. Ti ho visto nascere. E questo è Alfeo, nipote d'Alfeo, grande amico della tua madre. Quello che ho fatto per tua madre farò per te se vuoi. Vedi, la mia casa è la più vicina alla tua. I tuoi campi sono ora di noi, ma se vi vuoi venire, fallo ad ogni ora. Apriremo un barco nella siepe e così staremo insieme, pur essendo ognuna in casa nostra. Questo è mio marito. Vi ringrazio tutti e di tutto il bene che avete voluto ai miei e che mi volete. Ve ne benedica il Dio onnipotente. Le casse pesanti sono scaricate e portate in casa. Si entra. Giuseppe prende per mano, il solito gesto, Maria, ed entra così. Sulla soglia le dice: e adesso su questa soglia io voglio da te una promessa. Che qualunque cosa ti avvenga o ti occorra, tu non abbia altro amico, altro aiuto a cui volgerti che Giuseppe. E che per nessun motivo tu ti abbia a crucciare da sola. Io sono tutto per te, ricordalo. Sarà mia gioia farti felice nel cammino. E perché la felicità non è sempre il nostro potere, almeno fartelo quieto e sicuro. Te lo prometto, Giuseppe. Vengono aperte porte e finestre. L'ultimo sole entra curioso. Maria ora si è levata il manto e il velo, perché meno i fiori di mirto, ha ancora la veste di nozze. Esce nell'orto in fiore e guarda, sorride, e sempre tenuta per mano da Giuseppe, fa un giro nell'orto. Pare riprenda possesso del luogo perduto. E Giuseppe mostra le sue fatiche. Vedi, qui ho fatto questo scasso per raccogliere l'acqua piovana. Queste viti hanno sempre arsura. A questo olivo ho risegato i rami più vecchi per dargli vigore. Ho messo a dimora questi meli perché due erano morti. E poi là ho messo dei fichi. Quando saranno cresciuti ripareranno la casa dal troppo sole e anche dagli sguardi curiosi. La pergola è quella antica. Non ho fatto che cambiare i pali marciti e lavorare di cesoia. Spero darà molta uva. E guarda qui, La conduce orgoglioso verso la costa che si alza a ridosso della casa e che fa limite al brolo del lato di tramontana.
«Guarda qui, ho scavato una grotta e l'ho rinforzata, e quando saranno attecchite queste piante sarà quasi uguale a quella che avevi. Beh, non vi è la sorgente, ma spero di portarne almeno un filo. Lavorerò nelle lunghe sere estive mentre ti verrò a trovare».
Interviene Alfeo.
«Ma come? Non fate nozze quest'estate?»
«No, Maria desidera filare i pannilani, uniche cose che mancano al corredo.
E io sono contento che sia così. È tanto giovane, Maria, che nulla è se si attende un anno o oltre. Intanto si ambienta alla casa.
Ma tu sei sempre stato un poco diverso dagli altri e lo sei anche ora. Non so chi non avrebbe fretta di avere in moglie una come Maria e tu ci metti dei mesi a farlo.
Gioia lungamente attesa, gioia più intensamente goduta», risponde Giuseppe con un fine sorriso.
Il fratello si stringe nelle spalle e chiede: «Allora, quando conti di pensare alle nozze?»
«Al 16° anno di Maria, dopo le feste dei tabernacoli. Saranno dolci le sere d'inverno per i novelli sposi».
E sorride ancora guardando Maria, un sorriso d'intesa segreta e soave, di una castità fraterna che consola. E poi riprende il suo giro.
«Guarda, questo è lo stanzone del monte. Se credi, ne farò la mia officina quando verrò. È unito, ma non nella casa. Così non darò disturbo coi rumori e con il disordine. Se però vuoi diversamente...»
«No, Giuseppe, va benissimo così».
Rientrano in casa e si accendono le lampade. Giuseppe dice: «Maria è stanca, lasciamola stare». Tutti si salutano e se ne vanno. Resta Giuseppe ancora per qualche minuto e parla sottovoce con Zaccaria.
«Tuo cugino ti lascia qualche tempo, Elisabetta. Sei contenta?»
«Io sì, perché ti aiuterà a farti una perfetta donna di casa. Con lei potrai disporre come vuoi le tue cose, i tuoi arredi. Io verrò ogni sera ad aiutarti. Con lei potrai acquistare lana e quanto ti occorre. Io provvederò alla spesa. Ricordati che lo hai promesso, di venire a me per ogni cosa.
Addio, Maria. Dormi il primo sonno di Signore in questa tua casa e l'angelo di Dio te lo renda sereno. Il Signore sia sempre con te».
«Addio, Giuseppe. Anche tu sii sotto le ali dell'angelo di Dio. Grazie di tutto. Per quanto posso, ti compenserò del tuo amore con il mio».
Giuseppe saluta i cugini ed esce.
Sposalizio della Vergine con Giuseppe. Dall'opera di Maria Valtorta, L'Evangelo come mi è stato rivelato. Edito dal Centro Valtortiano.
Thank you.